4 e diamo anzitutto il bentornato a Virginia dall'altra parte del telefono. Buongiorno Virginia, intanto grazie per essere con noi come al solito, come stai?
Buongiorno a voi, sto bene e grazie a voi come al solito per averci.
Benissimo, senti, allora noi oggi in realtà avremmo dovuto parlare come sempre di Iran con te e con voi, però diciamo fino a un paio di giorni fa abbiamo pensato di organizzare la nostra chiacchierata su una serie di questioni diplomatiche molto poco affrontate ma purtroppo molto importanti. Purtroppo però la cronaca ci ha riportato alla realtà durissima che si continua a vivere in Iran in questi giorni e in particolare ci ha riportato sostanzialmente a un caso che pare quello che fu poi la scintilla della rivolta dell'anno scorso, no? Anche questa volta una giovanissima ragazza che accusata di non portare l'hijab o di portarlo male viene selvaggiamente picchiata da parte della polizia morale o comunque si voglia chiamare e attualmente è in coma, giusto?
Sì, sembra veramente che lo stesso regime iraniano abbia voluto celebrare l'anniversario della morte di Mahsa Amini nel modo più crudele, becero e purtroppo coerente con la sua linea, cioè adesso come adesso si trova ancora in coma la giovane Armita Gheravand, che è stata attaccata il 1° ottobre nella metropolitana di Shoda, che è una metropolitana a Teheran, e lei era insomma insieme ai suoi amici, una ragazza di 16 anni, ricordiamolo, insieme ai suoi amici che andava a scuola, è stata attaccata e pare appunto che abbia dalle ferite abbia anche ricevuto degli spintoni per cui è proprio caduta ed è stata portata appunto in coma all'ospedale Farj, che è un ospedale fra l'altro collegato all'aeronautica militare iraniana ed è sotto assedio delle forze repressive. Da delle fonti interne all'ospedale si è saputo che hanno sgomberato un intero reparto dove la ragazza è ricoverata ed è praticamente sotto stretto controllo delle forze repressive, tanto che neanche i genitori possono andare a visitarla. Genitori che hanno ricevuto pressioni per rilasciare delle confessioni forzate e false, in cui accettavano la versione ufficiale che la ragazza si fosse sentita male e fosse entrata in coma, come avevano tentato di fare con Mahsa Amini, dicendo che era malata di cuore e che era entrata in coma per un'emorragia cerebrale. Peccato le percosse fossero evidenti con i segni sul corpo. E la madre, pare adesso, di Armita Gheravand è stata arrestata. Non si sa se abbia ritrattato la sua versione ufficiale storta e quindi è stata arrestata per questo. Siamo in attesa di altre informazioni. Su questo volevo solo aggiungere la cosa che mi preme è che si è espressa la presidente eletta del Consiglio Nazionale della Resistenza, Mariam Rajavi, dicendo appunto e anche con forza che se il regime teocratico non ha nulla da nascondere nel caso appunto della sedicenne in coma, per avere impropriamente indossato il velo, perché l'ospedale è circondato dalle forze repressive e si impedisce a giornalisti e indipendenti di ottenere informazioni e quindi richiede urgentemente alla signora Rim Al-Salem, che ricordiamo è la relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla violenza sulle donne e sulle ragazze, appunto per di informarsi tempestivamente sulle condizioni di Armita ed inviare un rappresentante a visitare la ragazza che prima che sia troppo tardi, prima che muoia. quindi è fondamentale indagare a fondo sulla situazione in Iran.
Senti, tutto questo arriva in un momento, purtroppo non c'è da ricordarlo fra di noi, però va sempre segnalato e sottolineato, in cui la repressione continua a non fermarsi, nonostante poi l'attenzione dei media internazionali purtroppo sia un po' scemata, si sia abbassata. In particolare, come ogni volta che ci sentiamo con voi dobbiamo fare, c'è la questione delle condanne a morte, delle esecuzioni, che continua a essere presente 365 giorni l'anno. Insomma, non si tratta di una
imperturbabile.
Non è una situazione specifica di un momento di particolare magari turbolenza, è una costante che va avanti sempre, no?
Dal 1981, dalla prima, diciamo, spedizione punitiva del regime contro chi dissente, che ormai abbiamo visto la maggior parte della popolazione, questa è la loro tattica, cioè l'aggressione, la repressione e l'esecuzione. Ora dei 500 e passa 30 dei 530 e passa, dico, delle 530 e passa esecuzioni che ci sono state dall'inizio dell'anno, dobbiamo ricordare che negli ultimi 9 giorni in diversi carceri della nazione sono stati uccisi ben 21 persone, quindi 21 esecuzioni solo in questi ultimi 9 giorni, dal nord al sud, da Isfahan al Baluchistan, da Shiraz, quindi si parla di diverse città in cui nelle galere appunto avvengono esecuzioni. Ricordiamo che 530 può essere definito un numero non sicuramente del tutto attendibile, perché dobbiamo pensare che siano molti di più, visto che a gruppi dei prigionieri politici vengono portati in mete, insomma, nascoste, in cui vengono clandestinamente portati avanti delle esecuzioni sommarie. Questo è stato fatto in anni precedenti e viene fatto anche tuttora.
Senti, questa è la situazione. Prima di arrivare, diciamo, alla questione diplomatica, abbiamo letto stamattina su Avvenire, ma credo anche altrove, diciamo, di una stretta repressiva anche a livello legislativo, o per quel che riguarda sia l'abbigliamento, esatto, come sempre, sì, ma anche le separazioni fra sessi, che si vorrebbero sempre più pesanti e radicali. Esatto, tu ci puoi confermare questa cosa?
Assolutamente sì, adesso come adesso non usare l'hijab equivale ad andare in giro nudi, cioè si rischia fino ai 10 anni di carcere, oltre che per costo e torture, e ricordiamo che con la scusa appunto dell'hijab, quindi del gravissimo reato del malvelarsi, c'è dietro in realtà una continua contestazione dei giovani, da parte dei giovani, quindi del regime, per cui in un modo o nell'altro poi questi giovani finiscono per essere tacciati appunto di aver ingaggiato una guerra contro Dio, e rischiano l'esecuzione, perché in quanto nemici di Dio, questo non dobbiamo dimenticarcelo. Tra l'altro, se posso, adesso come adesso c'è una situazione che è balzata grazie a un lavoro di inchiesta di una testata giornalistica di inchiesta in America, Semaphore, e praticamente questi giornalisti americani hanno scoperto una campagna di disinformazione segreta portata avanti dal regime, in cui praticamente hanno rivelato una corrispondenza della posta telematica, in cui ci sono stati scambi tra diplomatici americani e iraniani e analisti, e questa operazione segreta svela appunto come degli alti funzionari del Ministero degli Esteri iraniano abbiano anche consiglieri dell'ex ministro degli Esteri Zarif abbiano avviato già dal 2014 un'azione riservata che prevedeva proprio di creare dei collegamenti tra il mondo accademico e i ricercatori stranieri e iraniani, garantendo poi appunto il fatto che questi collegamenti portassero a, a uno stesso controllo dell'Iran anche su addirittura a livelli istituzionali in America. Questo che cosa ha portato a scoprire? Che ve lo dico in parole povere, Robert Malley, che era un inviato speciale del presidente Biden per l'Iran, che era stato nominato nel 2021, praticamente ha inserito nell'entourage fino a diventare una special diremo appunto una parte speciale di alcune operazioni segrete all'interno del Ministero della Difesa, di una persona che si chiama Ariane Sabatai, figlia di un'eccellenza del regime, e in precedenza responsabile del Medio Oriente presso il fondo German Marshall negli Stati Uniti, adesso è stata inserita nel 2021 nella squadra del Dipartimento di Stato per collaborare sempre sulle discussioni con l'Iran, e quindi c'entrano anche appunto le famose negoziazioni sulla questione nucleare. E abbiamo visto che hanno messo su una squadra di 6 esperti cosiddetti, e infatti l'operazione appunto si chiama proprio Iran Expert Initiative, dei super esperti iraniani che non hanno altro ruolo se non quello di incrementare la politica di accondiscendenza dei governi occidentali. Questo è molto importante sia perché è un'inchiesta che sta avvenendo proprio in questi ultimi, insomma, che sta trapelando in questi ultimi giorni, e sia perché c'è speranza che venga veramente, come dire, in conclusione, che vengano proprio evidenziate tutte le trame che vengono portate avanti dal regime iraniano, non solo all'interno dell'Iran con la repressione, ma anche con la disinformazione e la sicuramente mistificazione della realtà, e in più la demonizzazione dell'opposizione iraniana, quindi del Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana, portato avanti proprio da questi accademici. Quindi insomma c'è speranza.
Tutto questo peraltro poi diciamo contro e in contrapposizione a quelle che sono, dovrebbero essere le posizioni ufficiali, perché diciamo un osservatore, come dire, poco attento, leggendo quello che si dice dall'una e dall'altra parte, imperi del male, grandi Satana, eccetera, e poi in realtà vediamo che la situazione sul campo è un po' diversa, no?
Ma sì, ma basti pensare che, e questo mi lascia veramente perplessa, e come a me tutti i miei interlocutori, che i giovani, vengono chiamati la squadra dei giovani iraniani all'estero di seconda generazione, figli del regime, hanno tutti la cittadinanza doppia iraniana e americana. Quindi facciamoci delle domande.
Certo, è abbastanza semplice, purtroppo, e inquietante, assolutamente. Virginia, prima di chiudere, poi se c'è qualcos'altro assolutamente ci informi, però ti chiederei, come dire, un'ulteriore diciamo espressione da parte tua su questi indurimenti della repressione in Iran, in particolare per quanto riguarda degli aspetti che poi qui possono sembrare grotteschi, surreali, ci fanno sorridere. Oggi è capitato di leggere un articolo in cui si parla dei ragazzi a cui viene impedito, ragazzi maschi ovviamente, a cui viene impedito di portare i pantaloni corti o i capelli lunghi. Ecco, a questa latitudine uno sente una cosa del genere e gli scappa un risolino. Purtroppo però non è così all'altra latitudine.
Allora, la questione del vestiario è annosa. Adesso come adesso, quello che succede in varie ondate, perché ricordiamoci sempre che il popolo iraniano è da 40 anni in rivoluzione, sono state solo semplicemente ondate di proteste a cui veniva risposto con un'esacerbazione delle pene, come sta avvenendo adesso, che è il solito cliché del regime. Mm-hmm. Questo di esacerbare le pene per poi è una sorta di sinusoide, e quindi la questione del vestiario rispetto alle donne, ma anche agli uomini che non potevano, che insomma in alcuni casi si vestivano proprio in un determinato modo per rimarcare la loro non adesione al regime, quindi essere rivoluzionari anche col vestiario in qualche modo. Il punto è questo, che il regime risponde con la repressione. Più il regime è sotto attacco, più reprime. Più il regime non vede via d'uscita, più aumenta la stretta. Ricordiamo che non esiste un'ala moderata e un'ala oltranzista nella realtà del regime, perché tutti fanno parte di uno stesso entourage, ma tendenzialmente nel momento in cui il regime si sente braccato, la funzione di Khamenei è quella di, come leader spirituale supremo, è quella di portare la magistratura e le forze repressive ai massimi livelli. Perciò quello che viene chiesto dalla resistenza iraniana e dal mondo degli attivisti dei diritti umani è quello di condannare queste esacerbazioni, condannare la violazione dei diritti umani da parte del regime iraniano e portare ad essere veramente imputabili a livello internazionale per crimini contro l'umanità i massimi leader, quindi Ali Khamenei, Ibrahim Raisi, il capo della magistratura, adesso come adesso, che sono riconoscibili come i più alti responsabili di questo che possiamo dire è un continuo stillicidio.
Benissimo, Virginia, ti ringraziamo moltissimo come al solito.
Grazie
se non c'è altro da aggiungere, buon lavoro, buona trasferta e ci risentiamo come sempre nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Una